Benvenuti a questa nuova puntata di
Sand News, il vostro podcast della domenica.
E oggi siamo qua solo io ed Elena.
Ciao ragazzi.
Ciao Elena.
Ciao Bob.
Però non siamo da soli, siamo con un ospite molto molto speciale. Chi è questo ospite?
Oggi abbiamo l'onore di avere come ospite di questo podcast Massimo Polidoro, uno scrittore e divulgatore scientifico di fama nazionale e non solo. Ha insegnato metodo scientifico e psicologia dell'insolito all'Università di Milano Bicocca e insegna tuttora comunicazione scientifica ai dottorandi dell'Università di Padova. Oltre a questo è il segretario del CICAP, che ha fondato assieme a Piero Angela, Margherita Hack e Umberto Eco. Inoltre è tra i massimi esperti del campo dell'inganno e della pseudoscienza, infatti è anche autore e conduttore televisivo, tra le varie cose presenta anche in Super Quark una rubrica dove smonta falsi miti, misteri e bufale. Sul suo canale YouTube conduce anche una serie dal titolo Strane Storie, è autore di innumerevoli libri, tra cui gli ultimi pubblicati che sono Atlante dei luoghi misteriosi d'Italia, edito da Bompiani, e infine Leonardo, il romanzo di un genio ribelle, edito da PM.
E allora partiamo con la sigla.
Sigla?
No, ma non questa sigla. Buon pomeriggio, abbiamo qui con noi Massimo Polidoro, è un piacere averla ospite con noi qua.
È un piacere per me essere con voi.
Grazie mille. Allora, ricordiamolo, Massimo Polidoro è a Bolzano in occasione della conferenza Leonardo, il romanzo di un genio ribelle. È una conferenza organizzata da MUA, un movimento universitario altoatesino, che ringraziamo per averci dato questa possibilità, siamo molto molto onorati. Partiamo subito dicendo che il libro è uscito a cavallo con un anniversario molto importante, che era i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci. Il 2 maggio 2019 era proprio l'anniversario. E ovviamente Massimo Polidoro è qui con noi per parlarci innanzitutto della figura dello scienziato, protoscienziato, che ha voluto indagare i meccanismi più profondi dell'universo, e appunto questo è insomma il tema del suo libro. A proposito del libro, vorrei chiederle innanzitutto se c'è un focus particolare e, collegandomi a questo, perché Leonardo è ancora oggi una figura così importante anche ai giorni nostri.
Ah, in effetti il tema del libro ovviamente tocca anche tutti i suoi interessi di tipo scientifico, di ricerca. Ho cercato però di dare un ritratto che fosse più vicino all'uomo che è stato Leonardo, perché noi abbiamo davvero tantissimi libri su di lui che riguardano la sua arte meravigliosa, la sua ricerca, le sue invenzioni, la sua tecnica, la sua prescienza, come dicevamo, ma pochissimo che ci racconti che uomo è stato, che persona è stata, quindi come se la cavava nei suoi tempi, che non erano di sicuro facili, come se la cavava una persona che aveva avuto una nascita fuori dai canoni, era un figlio illegittimo, una persona che era mancino, quindi un'altra cosa che non era vista tanto di buon occhio, non ha potuto seguire degli studi formali, accademici, e quindi ha dovuto farsi da solo in sostanza. Quindi con tutti questi, chiamiamoli pure svantaggi, Leonardo riesce lo stesso ad affermarsi, a diventare non solo una leggenda vivente, mentre per tutti quelli che lo conoscevano era descritto in questo modo, tra simpatie, come per esempio Raffaello che lo idolatrava, e antipatie molto forti come quella di Michelangelo, che invece non lo sopportava. Nonostante questo, come dicevamo, Leonardo riesce a imporsi, e a 500 anni di distanza siamo ancora qui a parlare di lui. Come mai? Perché Leonardo è il simbolo, al di là della sua arte che resterà immortale, che continueremo ad ammirare, speriamo per sempre, proprio perché i suoi sono capolavori inarrivabili da altri, lo continuiamo a raccontare e a riscoprire, perché Leonardo un po' era un uomo non del suo tempo, ma più vicino al nostro, perché lui era curioso, era curiosissimo di tutto. E questa sua curiosità ce lo avvicina tanto, perché le domande che lui si faceva erano le domande che poi si è fatta la scienza, che poi si sono fatti i ricercatori e che al suo tempo sembravano bislacche, uno che ha un talento straordinario del dipingere e perde tempo con la geologia, la matematica, la botanica, tutto quello che invece non è pittura.
Quindi si può dire che, cioè, appunto, lei cerca di rappresenta il lato più umano di Leonardo e questo lato è fondamentale, diciamo, nel lato dello scienziato, tra virgolette, investigatore della realtà, diciamo.
Assolutamente sì, perché se noi non capiamo la persona, poi è difficile anche capire come mai è arrivato a seguire un certo percorso, a farsi certe domande, no? Ad affrontare certi problemi. E il suo essere, il suo non avere una formazione accademica è qualcosa che in realtà alla fine lo ha favorito, perché gli ha permesso di davvero di spaziare in tutti i campi senza limitarsi a quelli per cui era stato preparato.
Noi ci siamo anche visti il video che è uscito oggi sugli errori di Leonardo che appunto secondo noi è fondamentale rappresentare, perché diciamo portano Leonardo a una dimensione più umana rispetto a quella del genio sovrannaturale piovuto dal cielo, no?
È importante, nel senso che è bello anche che si faccia capire che il Leonardo scienziato è importante tanto quanto il Leonardo umano, e questo è anche uno stimolo paradossalmente per chiunque voglia approcciarsi al mondo della scienza, ma anche al mondo della cultura, dell'arte, per far capire che geni come Leonardo non piovono dal cielo, ma sono persone semplicemente che si sono poste domande, che hanno sbagliato come noi, e questo forse è la cosa più interessante anche del libro e poi immaginiamo anche della conferenza. Tornando a Leonardo, abbiamo parlato di Leonardo e lo abbiamo definito, lo ha definito anche lei in numerosi video, discepolo dell'esperienza. Quindi
anche lui si definiva. Lui si autodefiniva, certo.
E lui metteva in discussione tutto, non prendeva per vero nulla di quello che gli veniva detto, perché era semplicemente detto da un personaggio più autorevole. Questo è innanzitutto, diciamo, l'inizio, possiamo definirlo l'inizio del metodo scientifico, cioè il porsi delle domande con un metodo, cercando appunto di rispettare un rigore in un certo senso. Paradossalmente però questo spirito critico, questo senso di scetticismo che muoveva Leonardo è lo stesso che spinge, possiamo fare un esempio su tutti, i terrapiattisti a mettere in dubbio che la Terra sia sferica. Ora, in una intervista che lei ha rilasciato al Fatto Quotidiano, lei parla di questo senso critico e lo definisce come una cosa molto importante, qualcosa che deve muovere l'uomo, però importante se incanalato nei binari seri. Lei utilizza proprio questa espressione. La nostra domanda è: quali sono questi binari seri?
Ma sì, adesso nell'intervista probabilmente si è semplificato un po'. Io intendevo dire che la curiosità, farsi domande e non accettare acriticamente quello che ci viene detto è fondamentale, così faceva Leonardo. Ma lui si definiva discepolo dell'esperienza proprio perché metteva alla prova le affermazioni, ed è quello che fa la scienza. La scienza non si accontenta di dire le cose stanno così, anzi, per carità, le cose stanno in questo modo come le abbiamo potute verificare, ma se salta fuori una prova che ci dimostra che ci sbagliamo, cambiamo. E questo lo sapeva bene Leonardo, che partiva magari per una strada, si accorgeva che le prove dell'esperienza gli dimostravano il contrario, cambiava e aggiornava la sua posizione. Quello che fanno i terrapiattisti, piuttosto che tutti quelli che vedono teorie della cospirazione su qualunque tema, non è questo approccio. Non si fanno domande per poi andare alla verifica, per poi cercare una conferma, una smentita a quello in cui credono. Semplicemente sono convinti che le cose stanno così e ogni evidenza contraria, tutte le evidenze che dimostrano loro che non è così, vengono ignorate, vengono prese come parte del complotto o semplicemente non prese in esame. Qualunque esperienza pratica che si possa fare, anche molto semplice, che dimostra esattamente che la Terra è sferica, insomma, la evitano, perché evidentemente smonterebbe in un attimo tutte le loro ipotesi.
Si può dire quindi che mentre Leonardo partiva dalla domanda e poi faceva esperimenti, a questo punto i terrapiattisti partono dal pregiudizio e cercano solo quello in ogni domanda che si pongono.
È quello che succede sempre. Si parte da una verità che si vuole in qualche modo conservare o in cui si vuole credere, e poi si va alla ricerca di prove che la sostengano, ignorando però tutte quelle contrarie.
Negli ultimi anni Leonardo, diciamo, è venuto alla luce tra le masse soprattutto per anche i libri di Dan Brown, ad esempio Il Codice da Vinci e i film che ne sono conseguiti, che diciamo raffigurano Leonardo come se fosse un eretico, no? Queste raffigurazioni, diciamo,
queste narrazioni,
esatto, quanto diciamo sono importanti nel riportare in auge la figura di Leonardo o sminuiscono la sua figura di genio che è stato?
Ma premesso appunto che sono, stiamo parlando di romanzi di fantasia, quindi di fiction, dove Leonardo è un pretesto, insomma, per raccontare una storia, anche se questo dettaglio è stato ignorato in tutte le polemiche che ci sono state sul Codice da Vinci, che è stato preso quasi come un saggio storico su cui dibattere, cosa che ovviamente ha reso molto felice Dan Brown, che è diventato miliardario grazie a tutte le copie vendute. Detto questo, Leonardo era, se vogliamo definirlo eretico, lo ha definito così anche Vasari, che è stato il suo primo biografo, non tanto perché lui credesse in idee di tipo eretico, no? Religiosamente eretiche, ma semplicemente perché lui non si occupava di religione e si preferiva occuparsi di quello che poteva verificare. Lo dicevano, io non dico niente di anima o di altro, lascio che ne parlino i preti, a me interessa verificare quello che c'è, che posso mettere sotto osservazione, sotto verifica. Indubbiamente contribuisce e hanno contribuito tutte queste storie ad avvicinare un pubblico alla figura di Leonardo, a riportarlo anche se vogliamo in auge alcuni anni fa e a riportarlo all'attenzione. Se questo serve ad avvicinare le persone alla figura di Leonardo e poi a invogliarle a saperne di più e a capire veramente come stavano le cose, ben venga, insomma.
Riagganciandoci al discorso, all'affermazione che lei ha fatto orora, cioè la questione che Leonardo non si occupava di anima, appunto. Leonardo visse in un periodo particolare, a cavallo tra il 1400 e il 1500. È stato un periodo importante per tanti intellettuali. Abbiamo parlato prima di Michelangelo, ma potremmo citare Leon Battista Alberti piuttosto che Girolamo Cardano. Questo periodo, lei stesso lo ha definito come un periodo caratterizzato da due importanti fattori: la tranquillità politica e la tolleranza della Chiesa verso idee meno ortodosse. Tolleranza che poi sappiamo verrà meno da poco dopo, a spese di Galileo e di Giordano Bruno, a cui forse è andata anche peggio che a Galileo.
Direi proprio di sì.
Molto peggio.
Povero.
La domanda che le volevo porre è, tornando ai giorni nostri, secondo lei questo periodo storico è un periodo in cui le figure di potere spingono verso la conoscenza o piuttosto tirano indietro?
Il periodo che stiamo vivendo?
Sì.
Beh, diciamo che è sempre faticoso, come dire, vedere uno sforzo che favorisca la diffusione della cultura, ma soprattutto dello spirito critico. Quello che sarebbe bello vedere molto più diffuso nelle scuole, sarebbe bello avere dei corsi. Il CICAP che io rappresento tiene anche dei corsi per gli insegnanti, per i ragazzi, su questi temi dello spirito critico, del metodo scientifico, ma sarebbe bello proprio che facessero parte del curriculum, perché lo spirito critico non è una cosa che si impara come le tabelline o come la lezione di geografia o di storia, che poi magari si dimentica anche. Lo spirito critico è un modo di ragionare. Una volta che uno impara a ragionare valutando i fatti, mettendo a confronto le ipotesi, poi lo usa in tutti gli ambiti della vita e sicuramente sarà un cittadino più consapevole, che difficilmente si potrà prendere in giro, insomma.
E tra l'altro questo si ricollega anche un po' al discorso sull'educazione di Leonardo, nel senso che Leonardo, appunto, per la questione del figlio illegittimo, non ha potuto ricevere l'educazione formale. Questo a maggior ragione dovrebbe avvicinare, nel senso che l'educazione che viene impartita nelle nostre scuole piuttosto che nelle nostre università non dovrebbe puntare alla nozione, perché la nozione, come entra da una parte esce dall'altra, ma dovrebbe puntare appunto al metodo, al porsi domande, al dubitare. E questo è, appunto, tornando all'inizio di questa intervista, un po' quello che vuole essere il libro che lei ha scritto, cioè il tentativo di far capire che dietro Leonardo non c'era la scienza infusa, non è nato, certo, intelligente, non è nato scienziato.
Non è arrivato da un altro pianeta.
No.
È caduto nel calderone della scienza come Obelix.
Esatto, ma invece era una persona che si faceva le domande, se le faceva in una maniera corretta e analizzava le risposte con la lucidità che dovrebbe caratterizzare non solo gli scienziati, ma forse tutti gli esseri umani.
perfettamente d'accordo.
Benissimo. Noi siamo contentissimi di questa intervista.
È stato un piacere.
Grazie mille di tutto.
La ringraziamo davvero di cuore, perché per noi è importante avere figure come lei, per noi ragazzi, insomma, per questo podcast. Noi vi ricordiamo che potete ascoltare questa trasmissione appunto su Beats Radio, ma anche su Spotify, Spreaker, seguirci sui nostri canali social,
Instagram e Facebook, e seguire Massimo Polidoro su Instagram, Facebook, YouTube, perché come abbiamo detto nell'intro c'è anche un canale YouTube molto interessante.
In particolare le trasmissioni del venerdì sulla pseudoscienza io le trovo particolarmente divertenti e interessanti.
E di andare a comprarvi il libro, se non volete comprarvelo potete ascoltarvelo, c'è anche come audiolibro.
Certo. Vi comunichiamo inoltre che prossima settimana, in vista delle elezioni europee, il podcast non uscirà domenica, bensì venerdì, per dare modo a chiunque sia interessato, insomma, a informarsi attraverso il divertente mezzo del podcast and news, di farsi un'idea, insomma, prima delle elezioni. E quindi Sen News settimana prossima non sarà più il vostro podcast della domenica, ma sarà il vostro podcast del venerdì. Mi raccomando, tutti concentrati, che poi bisogna andare a votare.
Noi di Sen News vi salutiamo.
Ciao.
Oh, ti avevo detto di non mettere questa.